Vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda ogni giovedì alle ore 15 da Radio Gamma 5. Trasmissione, oggi sono da solo perché Francesco aveva dei problemi di lavoro. La trasmissione tratta inizialmente gli oracoli caldaici, quelli che stiamo commentando ormai dall'aprile del 99, e stiamo arrivando verso la fine. Oggi continueremo a trattare gli oracoli caldaici, poi dopo gli oracoli caldaici vi leggerò un pezzo di commento sulla teogonia di Esiodo e in particolare Eros, la visione di Eros, perché Eros nella teogonia esoidea, in Esiodo, ha una funzione molto particolare. E siccome questo pezzo che lo sto facendo adesso il commento alla teogonia, lo inserirò in internet, cioè lo metterò nel sito della Federazione Pagana, cioè quel sito che stiamo attraverso il quale sto tentando, diciamo così, di costruire la Federazione Pagana, cioè di costruire quella concettualità di insieme che va a gettare le basi per la ricostruzione del paganesimo. E Eros ve lo leggerò oggi, per cui oggi vi leggerò un primo pezzo della teogonia. Dopo devo aggiungere un altro pezzo ad Eros quando Venere nasce dalle acque, cioè quando Afrodite nasce dalle acque in seguito alla castrazione di Urano e genitali gettati nel mare. E là Afrodite sorge dalle acque e viene accompagnata sia da Eros sia da Desiderio. Afrodite diventa la tessitrice di inganni, perché l'amore, perché il rapporto sessuale viene fatto attraverso il venerare, attraverso delle strategie amorose che vengono messe in essere dagli individui quando costruiscono delle relazioni. L'opposto di questo è lo stupro, è l'appropriazione, è la caratteristica dei cristiani. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Dopo aver fatto gli oracoli, dopo avervi letto il pezzo sulla teogonia, andremo avanti con le notizie giornalistiche, con le varie notizie. Vi ricordo che apro le telefonate soltanto gli ultimi 10 minuti, dato il tenore, diciamo così, dell'organizzazione che sono dati i cristiani per danneggiare questa trasmissione. Allora, degli oracoli caldaici sto seguendo come al solito la sequenza data da Tonelli per le edizioni Burke, che è stata la sequenza che ha afferrato la mia attenzione, e siamo arrivati al frammento 172. Alcuni frammenti sono un po' più lunghi, altri frammenti un po' più corti. Vi ho detto fin dall'inizio che chiunque non seguiva gli oracoli caldaici fin dalle prime battute, dopo avrebbe avuto delle difficoltà. Perché? Perché gli oracoli caldaici sono dei frammenti che ci sono rimasti, e Stottorelli gli ha dato una buona sequenza, cioè una sequenza estremamente importante dal mio punto di vista, però sono sempre frammenti, sono sempre pezzettini che soltanto la stregoneria è in grado di riprendersi il significato, o parte del significato, perché chiaramente non è il tutto, ma una parte del significato che va a costruire la vita, che va a costruire le strategie della vita. Il frammento 172, per esempio, è fatto da tre sole parole, puntini, 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 la materia primordiale. La materia primordiale è l'energia vitale. La materia primordiale è quanto di inconsapevole si trasforma in consapevolezza. Nel paganesimo, energia vitale e materia sono la stessa cosa, organizzate in maniera diversa e percepite attraverso le predilezioni e le capacità soggettive del il soggetto, dell'individuo. È primordiale quanto è inconscio. Cessa di essere primordiale quando una parte dell'inconsapevole si trasforma in consapevole, espandendosi nel circostante inconsapevole. E questo è il commento. E passiamo al frammento 173. Dona vita ad altri, ancor più a se stessa. Cosa significa all'interno degli oracoli caldaici donare la vita? Significa dare ad altre concentrazioni di energia vitale possibilità per costruirsi nell'infinito dei mutamenti. Così Tellus e Giove donano la vita all'essere natura affinché molte vite si costruissero al suo interno e come natura stessa. Donare la vita significa costruire condizioni favorevoli affinché altre coscienze di sé sboccino e si costruiscano. Donare la vita significa favorire il proprio sviluppo. Significa costruire condizioni attraverso le quali sviluppare la propria coscienza di sé e la propria consapevolezza. Il potere di essere esprime regole precise. Il soggetto espande se stesso soltanto se l'oggettività nella quale si espande, espande se stessa. Nel potere di essere l'essere umano cresce e si dilata nell'infinito dei mutamenti soltanto se gli altri esseri umani che gli stanno attorno si dilatano nell'infinito dei mutamenti. Un essere umano può chiamare le cose col loro vero nome soltanto se gli esseri umani che gli stanno attorno possono chiamare le cose col loro vero nome. Un essere umano può esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni soltanto se gli esseri umani che gli stanno attorno possono esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni. Il potere di essere, al contrario del potere di avere, può svilupparsi soltanto in armonia col mondo circostante. Il potere di avere si esercita privando gli altri delle loro specificità, appropriandosi di altri esseri della propria specie. Questo non costruisce gli esseri umani. Costruendo se stessi, il proprio potere di essere, si favorisce lo sviluppo del potere di essere di altri esseri. Soprattutto si costruiscono condizioni affinché esseri di altre specie possano afferrare la loro occasione per divenire nell'infinito dei mutamenti. Questo è dona vita ad altri, ancor più donarla a se stessi. Soltanto donando la vita a se stessi si costruiscono delle ottime situazioni affinché anche gli altri costruiscano se stessi. E gli altri costruendo se stessi costruiscono delle buone situazioni all'interno della quale noi possiamo costruire al meglio noi stessi. Attenzione alla relazione dialettica, La dialettica ha tutta una storia nella filosofia, è stata coniata come termine da Aristotele per definire la relazione nel parlare, nel discutere, no? Anche oggi si usa un po' nel significato aristotelico, usare la dialettica, uno che parla bene. Dopodiché, attraverso varie vicissitudini, siamo arrivati ad Hegel, che parla di dialettica come relazione fra le idee, fra il pensiero, fra il pensato. Poi arriva Marx, che porta la dialettica a terra, praticamente l'uomo si costruisce attraverso le sue azioni, cioè sono le azioni, la vita, l'economia che costruisce il pensiero dell'uomo. Dopodiché arriviamo nel paganesimo, che sposta addirittura il termine dialettica, lo elimina da tutta questa funzione, cioè da una funzione derivata da Aristotele, e prende la dialettica come motore, come relazione fra le cose, fra gli oggetti che si costruiscono nell'eternità. Per cui il concetto di dialettica è un concetto di relazione fra gli enti che costruiscono tutto il presente, cioè tutto il presente è costruito attraverso relazioni dialettiche, che possono essere rapporti di forza, possono essere interrelazioni, possono essere il fluire l'uno nell'altro. Per cui la dialettica nel paganesimo assume un altro valore ancora diverso da quello che è stata la storia della dialettica, anche se tutto sommato non è altro che un proseguo normale di quello che è lo sviluppo del termine in se stesso. E passiamo al frammento 174. E potenza prima di un sacro logos. Puntini, puntini, puntini. Il logos è la ragione, la sua descrizione, una descrizione che avviene attraverso le parole e i numeri. Quando il logos è sacro? Quando è un terreno di costruzione e sviluppo dell'essere cui il logos è espressione? In quel momento la ragione è un luogo sacro. È uno strumento sacro di cui l'individuo si serve per costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti. La sacralità non è data dall'oggetto in sé, ma dall'uso che dell'oggetto ne fa la coscienza di sé al fine di costruire se stessa. La centralità è data sempre alla coscienza di sé e sono sacri quegli strumenti di cui si serve per costruirsi. La sacralità è relativa all'uso dell'oggetto fatto dalla coscienza di sé. Cessa di essere sacro quell'oggetto che diventa il fine dello sviluppo della coscienza di sé, risolvendo in esso le sue trasformazioni. Il logos è sacro soltanto nella misura in cui le coscienze che lo praticano Il logos è sacro soltanto nella misura in cui le coscienze lo praticano per costruire se stesse. Cessa di essere sacro quando, come nel Vangelo dell'assassino Giovanni, si vuole risolvere il divenire dell'essere umano all'interno del logos, anteponendolo alle forze che portarono l'essere umano all'esistenza. Nella pancia della madre non c'era logos, ma soltanto volontà. È potente la ragione dell'individuo che, abbattuti i fantasmi, tenta di espandersi nello sconosciuto che la circonda. Pertanto, ricordatevi, è potenza prima di un sacro logos, soltanto se il logos è un terreno di caccia all'agguato dell'individuo che costruisce se stesso. Solo in quel momento il logos diventa un luogo sacro. Altrimenti, se noi riduciamo l'essere umano alla ragione, se riduciamo l'essere umano soltanto nell'ambito della descrizione, come dicevamo prima, tipo del grappa, l'esempio che piace tanto a Franco, se riduciamo l'essere umano solo a quella misura, non riusciamo a costruire il concetto che c'è uno sconosciuto attorno a noi, uno sconosciuto che ci circonda, e che per affrontare quello sconosciuto non è che lo dobbiamo spiegare alla nostra descrizione, ma dobbiamo attrezzarci noi, dobbiamo costruirci per affrontare quello sconosciuto. Cioè, nello sconosciuto circostante noi ci immergiamo, non possiamo descriverlo, possiamo soltanto immergerci, e ogni tanto da quell'immersione riportiamo su qualche elemento, qualche pesce che inseriamo nella ragione. Questi sono due movimenti diversi. La ragione descrive, nello sconosciuto invece bisogna attrezzarsi soggettivamente per affrontarlo. E passiamo al frammento 175. Puntini, puntini, puntini. E non balzando al di là della soglia. Chi è che non balza oltre la soglia? L'essere umano che ha circoscritto la sua vita all'interno della descrizione del mondo, all'interno della propria ragione, circoscrivendo il suo divenire all'interno della ragione, ha annientato, scelta dopo scelta, il proprio intuire, consegnandosi alla morte del corpo fisico senza forza e senza determinazione. Così al momento della morte del corpo fisico non aveva forza, né esperienza, né determinazione per danzare la rappresentazione della sua esistenza. Non aveva compattezza nel proprio campo vitale per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. La sua coscienza di sé non è in grado di balzare oltre la soglia. Mettersi in ginocchio, rinunciare alla propria determinazione, rinunciare ad assumere la responsabilità della propria esistenza è la condizione attraverso la quale si rinuncia a compattare il proprio corpo luminoso. È la condizione che impedisce all'essere umano di oltrepassare la soglia ed usare la propria attenzione per affrontare gli infiniti mondi della percezione. E passiamo al frammento 176. Puntini, puntini, puntini. Gli iniziatori sono congiunti con i vincoli. Puntini, puntini, puntini. Chi sono gli iniziatori? Quando nel paganesimo politeista si può definire qualcuno un iniziatore? L'iniziatore non è colui che inizia qualcuno, cioè che costruisce degli iniziati, ma è qualcuno che trasforma l'esistente imprimendogli una direzione di sviluppo. L'iniziatore altro non è che la qualità che emerge dalla quantità. La quantità del nuovo si accumula, la direzione del vecchio, sia come processo attraverso quantità del nuovo si accumula, la direzione del vecchio, sia come processo attraverso il quale gli individui costruiscono il loro divenire nell'infinito dei mutamenti, sia i processi di trasformazione dei sistemi sociali, sia i processi di trasformazione della società, sia i sistemi di trasformazione della natura o di alcune sue parti, si sta sfaldando. Il vecchio si sta sfaldando. Il vecchio non è in grado di produrre il nuovo. Al suo interno il nuovo si accumula finché non sgorga e si impone sul vecchio. Chi lo impone sul vecchio sono gli iniziatori. Possono essere situazioni, gruppi sociali o singoli individui. Gli iniziatori sono congiunti da vincoli. C'è una forza comune che congiunge tutti gli iniziatori, qualunque siano le situazioni e le coscienze di sé che iniziano o la specie cui appartengono. Gli iniziatori sono congiunti dal vincolo di libertà. Libertà che si libera dai vincoli troppo stretti del vecchio e che impone se stessa. Libertà che sgorga dal vecchio per iniziare un nuovo cammino di costruzione. Libertà è il vincolo, la forza che rimuove gli ostacoli posti sulla strada dello sviluppo degli esseri. Può essere il mutamento di esseri della natura come processo di adattamento soggettivo alle variabili oggettive imposte, o può essere l'esplosione di furia o di bellona nella rimozione degli ostacoli che opprimono la vita. È sempre libertà che si esprime attraverso gli esseri e lega le loro tensioni per alimentarle. Libertà si alimenta dalla rimozione degli ostacoli che impediscono agli esseri di divenire nell'eternità dei mutamenti. E questo essere congiunti da vincoli, cioè questo accumulo di tensione e sgorgare, nella, per esempio nella religione romana è rappresentata come forza e come figura da fons, cioè il fontanile, cioè l'acqua praticamente che nelle viscere della terra si apre degli spazi, accumulandosi potenza dopo potenza, attimo dopo attimo all'interno dell'oscuro della terra, e poi sgorga la superficie, sgorga sorgendo e costruendo le ninfe, costruendo la vita sulla superficie del pianeta. Bene, questo accumulo di forza dell'acqua all'interno del pianeta e lo sgorgare alla superficie è rappresentato nella religione romana da Fons. Fons, che praticamente è una specie di padre di tutte le ninfe che vengono alla superficie e costruiscono loro stesse. E così vale per tutti gli iniziatori, vale per tutti quelli che intraprendono qualcosa di nuovo e che sono il prodotto del vecchio, cioè sono il prodotto della società che hanno vissuto. Sto parlando per esseri umani sociali, ma possiamo parlare anche per le specie animali. Cioè, nella storia dell'evoluzione, ogni volta che un ramo evolutivo delle specie si staccava da un altro per continuare un cammino suo, ci sono stati degli iniziatori di quel percorso, cioè ci sono stati degli esseri che appartenevano a quelle specie che hanno iniziato quel percorso. Ecco, questo è magico, questo è divino, questi sono gli dèi che, attraversati dalle forze dell'essere natura, attraversati dalle forze della situazione, attraversati dalle forze del divino, riescono a trasferire quelle forze che li attraversano in operatività, in modo di essere, in modo di porsi, in modo di costruire un futuro. E quello è un fare divino. Questo è, gli iniziatori sono congiunti coi vincoli, e sono vincoli divini, perché ogni volta che noi intraprendiamo un'azione, ogni volta che noi intraprendiamo un qualcosa con determinazione, con volontà, con impegno, con strategia, usando le nostre capacità, impegnandoci, magari anche con gioco a morte, cioè con cose che possono portare anche alla morte, alla distruzione, bene, quel nostro impegno è un'arte divina, cioè è un fare magico, è un fare di trasformazione. Questa, la magia è trasformazione, non è altro. La magia è, l'essenza della magia è un atto di assoluta violenza, cioè non esiste una magia che non sia espressione di violenza, perché la magia è trasformazione, per cui la magia è solo un atto di violenza. Dopodiché possiamo vedere dove va la violenza, se è violenza del potere di essere, il potere di essere che costruisce la libertà degli individui è un discorso, se è violenza della repressione, se è violenza dell'appropriazione, se è violenza del mettere in ginocchio, allora appartiene al potere di avere, allora appartiene alla magia nera, cioè appartiene all'arte dei preti cattolici che mettono in ginocchio i bambini, tanto per essere chiaro. E passiamo al frammento 177. Puntini, 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 per inaccessibili recinti di pensiero. Quali sono gli inaccessibili recinti di pensiero? Sono i mondi al di fuori del pensato della ragione. Sono i mondi, tipo quello del grappa che esiste e non esiste, sono i mondi dove la ragione non è in grado di giungere. È il regno segreto dove gli stregoni tramano il loro futuro. È il regno segreto dove gli stregoni manipolano le linee di tensione che attraversano l'intero universo, le tensioni e i bisogni delle specie e degli esseri della natura. non fatevi ingannare dal termine stregone come lo sto usando io, eh. Io intendo come stregone anche l'essere sole, intendo anche l'essere galassia, intendo l'essere terra, cioè non è che intendo quello che i cristiani intendono col termine stregone, eh. Intendo un'altra cosa. È il regno segreto, l'unico segreto che si può toccare allungando una mano, è che è separato dagli esseri umani dal potere dell'intento e dalla pratica dell'impeccabilità. Il potere dell'intento, che con necessità è padre dell'esistente, e lo vedremo con Eros dopo, e la pratica dell'impeccabilità permettono agli esseri della natura di giungere agli inaccessibili recinti del pensiero. Non è un segreto che non deve essere svelato, non è un segreto che deve essere custodito a prezzo della vita, è un segreto dal quale gli esseri umani sono separati dalle trasformazioni che operano nella vita di tutti i giorni, dalla loro sequenza di scelte, dalle loro determinazioni, dalla volontà con la quale trasformano se stessi. Questi sono gli inaccessibili recinti del pensiero, ed è pensiero, anche se non è fatto di parole, perché è nous che costruisce il nous di ogni esistente. E ricordiamo ancora una volta, anche se l'ho sempre detto, che cosa intendiamo per nous, nous come direbbe mia figlia. Nous è il significato di pensiero, intenzione, progetto, scopo, intendimento, modo di pensare, modo di giudicare, modo di sentire, modo di percepire, modo di intendere. Tutto questo è nous. E passiamo al frammento 178, che è l'ultimo frammento che facciamo per oggi. Puntini, puntini, puntini. Dominare ogni disgiungimento. Che cos'è il disgiungimento? È Ecate. Il disgiungimento è il passaggio da un mondo ad un altro. Il disgiungimento è il passaggio della trasformazione soggettiva attraverso la quale si giunge nel nuovo mondo, o se si preferisce, si percepisce lo stesso mondo, cioè lo stesso Monte Grappa, in maniera assolutamente differente. Il disgiungimento è il fine del lavoro della trasformazione della coscienza di sé in quello stadio di sviluppo. Il disgiungimento è la morte dell'essere feto. È la nascita dell'essere umano fanciullo. Il disgiungimento è il distacco dell'essere umano fanciullo dal mondo fetale nel quale è fondato il proprio divenuto. Il disgiungimento è la morte del fanciullo o della fanciulla quando viene partorito dall'essere umano adulto. Il disgiungimento è il distacco dell'essere umano adulto dal mondo dell'infanzia nel quale è fondato il proprio divenuto. Troppi esseri umani fanciulli abortiscono non riuscendo a diventare esseri umani adulti. Il disgiungimento è la morte dell'essere umano adulto e la nascita dell'essere luminoso. Il disgiungimento è il distacco dell'essere luminoso dal mondo della ragione nel quale ha fondato il proprio divenuto. C'è una sola forza che può dominare ogni disgiungimento ed è volontà. Quella forza che alimenta l'intento delle trasformazioni di ogni essere, al di là del mondo e della situazione nella quale questi sta fondando il proprio divenire. Volontà è la forza indescrivibile che spinge l'essere umano ad affermare «Io esisto». È una forza indescrivibile perché è estranea al mondo della ragione, ma è definibile dallo spettatore nell'essere umano quando assiste agli sforzi che costui compie per aprirsi i varchi nella vita. La presenza di volontà come espressione del soggetto è rappresentata dalla sua azione. Ricordatevi questo, la presenza di volontà come espressione del soggetto è rappresentata dalla sua azione. Volontà chiama gli dèi a soccorrere l'essere nella misura in cui l'azione dell'essere esprime volontà. La volontà espressa dall'essere e le trasformazioni che costui subisce nell'esprimerla determina la sua capacità di dominare il disgiungimento nella trasformazione soggettiva con cui affrontare i passaggi. Dominare dunque ogni disgiungimento. E vedremo come nella Teogonia di Esiodo il disgiungimento, cioè la volontà che determina il fatto che l'individuo, che l'essere dice al mondo «io esisto», è rappresentata dalla falce dai denti aguzzi che Gea costruisce per darla al figlio Crono affinché mozzi le palle, i testicoli a Urano. Ma questo comunque lo affronteremo nella Teogonia, quando lo commenteremo. Bene, questo con gli oracoli per oggi è tutto. Siamo arrivati qua 179, all'oracolo 179, gli oracoli sono 191, per cui siamo arrivati ormai verso la fine degli oracoli. E come vi avevo anticipato della Teogonia, vi faccio il pezzo di Eros. Ora, in tutta la Teogonia orfica, cioè scusate, la Teogonia esioidea, no? Perché c'è un po' di confusione, perché ogni tanto mescolo qualcosina. Dunque, vediamo un attimino qua. Dice, dunque per primo fu Caos e poi Gaia dall'ampio petto, sede sicura per sempre di tutti gli immortali che tengono la vetta nevosa d'Olimpo e Tartaro nebbioso nei recessi della terra dalle ampie strade. Poi Eros, il più bello fra gli immortali, che rompe le membra e di tutti gli dei e di tutti gli uomini doma nel petto il cuore e il saggio consiglio. Da Caos nacquero Erebo e la notte e così via. Ora, Eros, tutta la Teogonia è un increato, cioè non deriva da niente, nessuno ha sviluppato Eros. Avviene all'inizio della Teogonia, quando c'è Gaia, e vedremo che cos'è Gaia in questo passaggio, in questo passo, e appare come ente a se stessa, come entità, come divinità in se stessa. E questa è una delle cose importanti da interpretare nella Teogonia. Perché? Perché Eros è l'elemento centrale, l'elemento portante dell'intera Teogonia. E c'è un altro aspetto di cui vi ho accennato precedentemente, che è importante nella Teogonia, no? E che è sempre stato sottovalutato o lasciato un po' perdere, che dice più o meno: allora escogitò un artificio ingannevole e malvagio, presto, creata la specie dal livido adamante, fabbricò una gran falce, si rivolse ai suoi figli e disse a loro, aggiungendo coraggio, afflitta nel cuore: figli miei, ed un padre scellerato, se voi volete obbedirmi, potremo vendicare il malvagio oltraggio. Adesso, praticamente Gaia cosa fa? Costruisce una falce da dare ai figli, i quali dovrebbero distruggere Urano, che è un padre scellerato. Ora, quasi tutti gli interpreti affermano che il concetto di scelleratezza, cioè il discorso della madre che fa ai figli del padre che è scellerato, è un concetto aggiunto a posteriori. Perché? Perché era un modo per dare un'indicazione morale a un'azione necessaria. Cioè, se io faccio un'azione necessaria per la mia vita o per la mia esistenza, non è che devo dargli un valore morale, perché quella è un'azione necessaria alla mia esistenza. Gli do un valore morale quando l'azione non la ritengo più necessaria, ma devo dare una giustificazione all'azione stessa. Per cui il fatto che Crono vada a tagliare le palle ad Urano, se era necessario che Crono lo facesse per far scorrere il tempo, per far scorrere il mutamento, per cambiare la situazione del cosmo, per far nascere le coscienze di sé diverse da quelle che è l'Urano stellato, i pianeti, diventa inconcepibile all'interno di un sistema sociale umano. E allora vengono aggiunte, questa probabilmente è un'aggiunta fatta da Esiodo, Esiodo chiaramente è tutto suo questo, solo che lui prende dei miti precedenti e li riscrive, per cui è un'aggiunta morale, cioè una giustificazione morale per il fatto che Crono taglia le palle a Urano. Però non c'è nulla di morale o amorale, cioè non può essere giudicato dal punto di vista morale o amorale, ma va giudicato dal punto di vista della necessità. Cioè Urano stava soffocando lo sviluppo della vita sui pianeti, lo sviluppo della vita diversa da quello che erano le stelle, era necessario mettere in moto le trasformazioni. Mettere in moto le trasformazioni, siccome vi ho detto che la magia è un atto di violenza, bisognava, il veggente doveva usare un'immagine violenta per descrivere il mettere in moto quelle trasformazioni, per cui è in pratica una specie di mito che abbiamo in antropologia del figlio che distrugge il padre per determinare se stesso nella vita, cioè per afferrare nelle proprie mani la responsabilità della vita. questo mito antropologico lo troviamo praticamente in questo racconto, e vediamo come Crono mette in moto, attraverso la falce che gli dà Gaia, cioè Gaia è l'energia vitale che si trasforma in coscienza, costruisce la falce della determinazione della volontà, che nelle mani di Crono diventa un elemento attraverso il quale dire alla vita: io esisto, io sono importante, e comincia il percorso dei mutamenti. Cioè, di tutti i figli di Gaia, soltanto Crono, cioè solo il tempo, può mettere in moto i mutamenti, può mettere in moto le trasformazioni. E sono due elementi che sono importantissimi nella teogonia. Infatti ho sempre guardato con sufficienza la teogonia di Esiodo, anzi mi stava anche sulle palle proprio per il discorso della rappresentazione umana degli dèi, cioè della visione umana degli dèi e delle storie. Dopo, analizzando proprio attentamente, è vero, cioè resta ancora tutta questa visione che continua a starmi molto sulle palle, però sta di fatto che tutta la teogonia viene scritta su delle concezioni di stregoneria, cioè delle concezioni di percezione. E allora anche là bisogna tentare di dividere quella che è la poetica da quella che è la stregoneria, cioè la percezione del magico che ci circonda, e vedere di trovare i punti d'incontro e le diversità. E siccome è comunque un documento molto antico, cioè comunque un sentire pagano, è anche questa operazione, penso che come gli oracoli me la accollerò. E come al solito, un piccolo lavoretto che volevo fare diventa un lavoraccio. Beh, comunque la vita va avanti così. Allora, io adesso vi leggerò Eros Intento, che metterò in internet da, penso, dalla prossima settimana. Farò una piccola aggiunta avvicinando a Venere, Desiderio, la tessitrice di inganni, cioè lo metterò anche dal punto di vista Eros all'interno degli esseri umani. Eros Intento. Gaia è la sede, la materia, l'essenza, l'archè senza il quale la vita non è possibile. La coscienza non è possibile. Gli dèi non sono possibili. I mortali dell'essere natura non sono possibili, né è possibile loro trasformarsi in dèi eterni. Gaia è essenza di ogni esistente, la sua necessità. Eros è la direzione di sviluppo di ogni esistente, il suo intento. Necessità e intento sono il padre. Vi ricordate negli oracoli caldaici? Di ogni coscienza di sé. Senza necessità e intento, le coscienze di sé non hanno sostanza, né direzione d'esistenza, né ragione su cui fondarsi. Eros è la forza presente in ogni manifestazione, sia essa pura necessità, sia appropriata dalla coscienza di sé attraverso la volontà. La capacità della coscienza di sé è di farsi Dio, dilatando se stessa nell'infinito dei mutamenti. Eros è la forza della dilatazione soggettiva. Eros è manifestazione di ogni soggettività mentre si manifesta. Eros è dilatazione, espansione, penetrazione di quanto fu Gaia in e di ogni esistente nel tentativo di riportare a Gaia. Eros è memoria della ricostruzione della coscienza di sé Gaia. Quando Gaia, rinunciando alla determinazione della propria coscienza di sé, si distrugge per rigerminare se stessa. Gaia ha distrutto la propria coscienza di sé. Chi riconduce al riformarsi di quella coscienza di sé? Eros. Manifestazione di ogni esistente. Eros. Direzione di ogni trasformazione. Eros. Atto attraverso il quale la coscienza di sé si appropria e compenetra necessità che la manifestò attraverso volontà. Volontà. Atto d'amore con cui la coscienza di sé si appropria di necessità, manifestazione di Gaia, di ogni singola coscienza di sé. Volontà, atto d'amore con cui la coscienza di sé si espande in quanto fu Gaia, manifestazione di Eros nella rinascita di Gaia. Eros, il più bello fra gli immortali. Eros si manifesta nella specie umana attraverso le relazioni sessuali. Senza le relazioni sessuali non c'è dilatazione della specie umana, solo la sua morte. Le limitazioni, le costrizioni, i limiti alle relazioni sessuali uccidono lentamente gli esseri umani, sia come individui che come specie. La limitazione di Eros nelle specie e nelle coscienze di sé uccide il loro divenire magico, nell'eternità dei mutamenti. Si mettono in ginocchio gli esseri umani quando si uccide Eros dentro il loro cuore. Si mantiene il controllo e la sottomissione degli esseri umani quando si sono messe le feroci briglie ad Eros, che spinge per esprimersi, ma deve strisciare, sottoposto a regole e condizioni. Come gli esseri umani, così necessità si esprime attraverso Eros, in ogni essere, in ogni coscienza di sé, in ogni cammino di sviluppo dell'esistente. Eros, il più bello fra gli immortali, è la spinta verso la trasformazione eterna, che in ogni essere e in ogni coscienza di sé impone il bisogno della relazione finalizzata alla trasformazione nell'infinito, dilatando la coscienza di sé nell'oggettività in cui si è formata. Eros è essenza di ogni esistente, la sua rappresentazione, il fine delle sue azioni. Non esiste offesa alla vita che non sia un'offesa ad Eros. Eros è anima di Gaia, la sua ricostruzione. La prima ricostruzione di Gaia che appare agli occhi del veggente umano è il cielo stellato. La prima coscienza di sé che il veggente umano incontra, oppure se preferite l'ultima prima dell'immenso silenzio, è il cielo stellato. Il cielo stellato appare al veggente come coscienza di sé unica, con una forma e un nome, con apparizioni e caratteristiche proprie dell'intento che egli percepisce, il suo essere Eros. Eros, il più bello fra gli immortali, che rompe le membra e di tutti gli dèi e di tutti gli uomini doma nel petto il cuore e il saggio consiglio. Eros rompe le membra. Eros rompe la forma della rappresentazione della coscienza di sé. Eros proietta ogni coscienza di sé oltre la forma nella quale si costruisce. La proietta oltre i mutamenti, domando la veemenza del sentire che spinge il cuore a fare della forma in cui si esiste l'unica forma in cui concepire l'esistenza. Eros rompe le membra della ragione, la sua fissità per spingere l'essere a spostare lo sguardo dello sconosciuto che lo circonda. Il saggio consiglio che spezza la gabbia di ogni presente e che vorrebbe racchiudere in sé il divenuto di ogni coscienza di sé. Ogni gabbia che vuole bloccare lo sviluppo del potere di essere di ogni coscienza di sé nell'universo. Il saggio consiglio di Eros che negli esseri umani diventa tensione e necessità espressa nei fini delle loro azioni per la costruzione del loro futuro. Eros, il seme dell'universo dalla cui forza Gaia rigenera se stessa. Il cielo stellato appare al veggente come un corpo che davanti a lui esprime la sua coscienza di sé umana per rappresentargli i suoi bisogni in relazione all'esistenza dell'essere umano. Il cielo stellato appare attraverso la sua volontà e l'esercizio delle sue determinazioni in relazione alla percezione del veggente umano, all'esercizio della sua volontà e del suo Eros. E questo pezzo lo metterò in internet. Perché questo? Perché in tutta teogonia Eros è l'intento, quello che vi ho sempre parlato, l'intento castanediano, l'intento delle nostre azioni, l'intento della trasformazione, altro non è che Eros. Dopodiché, all'interno della specie umana si può leggere anche Eros come rapporti sessuali, ma il piacere sessuale è solo un modo riduttivo per leggere Eros, cioè nel senso che se l'essere umano è ridotto a tale posizione fobica davanti al quale solo il sesso è l'unica ragione della sua esistenza, l'ultima cosa che gli rimane, è un Eros piuttosto misero. Eros è l'espressione di qualsiasi piacere, di qualsiasi tensione che dentro gli esseri spinge per dilatarsi. È tensione per il sapere, per la consapevolezza, per le cose, per la conoscenza, per le relazioni con gli uomini, per la fondazione del futuro. Questo è Eros. Non è semplicemente ridotto a quello. È certo che se le condizioni umane arrivano a un livello talmente basso, talmente infimo, che rimane solo quello, allora Eros diventa espressione soltanto di quello. Va bene, ragazzi. Allora, io vi ho letto anche questo della teogonia. Adesso, visto che mi sono impegnato a dare prima a Radiogamma i pezzi e dopo, solo dopo, passarli in internet, non tutti, qualcuno non l'ho dato a Radiogamma, ma ci sono delle ragioni particolari, lo metterò in internet nel sito che ho titolato Federazione Pagana, che è un tentativo è il tentativo che ho messo in atto insieme a Francesco, insieme a tutti quelli che mi stanno aiutando, che stanno lavorando in prima persona, beh, stanno facendo con grandissimo impegno. Dovrei dire che sembra che addirittura su internet stia un po' esplodendo un po' tutto, nel senso che ci sono parecchie persone che stanno chiedendo contatti, stanno chiedendo informazioni, per cui è una cosa positiva, cioè siamo partiti da pochi mesi e tutto sommato è già positiva la faccenda. E si sta anche incuriosendo, quel discorso del giornale Anna dell'altra volta era, per quanto ridicolo fosse quel trafiletto, quell'annuncio, era sempre un'informazione. Bon, detto questo, passiamo invece a argomenti di attualità. Passiamo ad argomenti di attualità, cominciando con un episodio che ci ha anche toccato, tutto sommato. Perché con un episodio che ci ha toccato? Perché noi andiamo a costruire la vita, ci impegniamo, lavoriamo, ci trasformiamo e come pagani abbiamo delle regole, regole che non sono scritte, cioè nessuno le ha scritte, però appartengono a un impegno soggettivo, cioè noi ci impegniamo a seguire delle regole per quello che chiaramente possiamo fare. Non è che le regole sono fatte per ingabbiare ciò che noi siamo, le regole sono fatte per avere un indirizzo all'interno del quale muoverci, un indirizzo all'interno del quale prendere le nostre decisioni e agire. Perché sto facendo questo discorso? Perché noi come pagani, quando ci si presenta qualcuno che chiede delle cose, chiede informazioni o qualunque altra cosa questa persona chieda, noi ci rapportiamo con lui esattamente come lui si rappresenta. Cioè, se uno mi dice io sono curioso, voglio sapere queste cose, noi non chiediamo la carta d'identità, non chiediamo perché le vuoi sapere, non gli chiediamo a che fini le usa o perché. Cioè, noi siamo talmente cristallini che non andiamo a fare il processo di chi arriva o a chiedere cose che magari potrebbero, secondo noi, anche infastidire. Per cui noi ci limitiamo a trattare ogni persona che viene esattamente nello stesso e identico modo. Pertanto riteniamo, partiamo dal presupposto che ogni persona che viene da noi sia una persona curiosa, sia una persona interessata, magari anche in disaccordo, ma comunque insomma incuriosita da quello che stiamo facendo. Naturalmente cosa succede? Succede che dandoci questa regola, non avendo niente di segreto o nulla da nascondere, il pensiero stesso col tempo ci permette di capire automaticamente quali sono le persone che sono effettivamente interessate e quali sono i pagliacci. Cioè, non c'è problema, cioè, non ci facciamo noi non facciamo indagini, no? Allora, sta di fatto però che quando qualcuno si presenta e racconta delle cose, queste cose risultano false o risulta che ci ha preso in giro o che voleva prenderci in giro o che voleva costruirci inganno, le cose ci fanno leggermente incazzare, non tanto per il fatto che lui ci abbia ingannato. Siamo talmente esposti che direi, a parte i sistemi di sicurezza che abbiamo, quasi chiunque ci può raccontare quello che vuole e noi non ce ne frega assolutamente niente. Il problema è un altro, il problema è quando leggiamo nero su bianco che il tizio che era venuto presentandosi in un certo modo lavora per destabilizzare le istituzioni. E questo ci fa veramente incazzare, cioè fa veramente incazzare. Allora, naturalmente tutti vogliono sapere a cosa mi sto riferendo, no? Allora, mi sto riferendo a quell'organizzazione mafiosa che si chiama Harris, CIS, CRIS, CESNU, cioè tutta sta gente. In particolare ha un bieco personaggio che si chiama, vediamo un attimino, Antonello Maurizio. Ora, questo personaggio è venuto da noi anzi veramente aveva contattato mia figlia, perché mia figlia, siccome ha passione per cose anche magiche, anche strane eccetera, aveva fatto una fanzine con cui prendeva contatto in giro per l'Italia di persone che avevano più o meno gli stessi interessi. Poi un po' alla volta, insomma, è andata morendo questa fanzine. E attraverso questa fanzine, probabilmente leggendo qualche recensione tipo giornale I Misteri o roba di questo genere, sto Antonello Maurizio aveva preso contatto con mia figlia e è venuto, insomma, a raccontare che lui era interessato e che lui interessava a queste cose, che lui gli piacevano. A mia figlia non è che gli interessasse più di tanto, vabbè, era un lettore in più, e gli ha dato la fanzine. Lui gli ha dato un libretto, credo che sia un giornalino di Evola, vabbè. Visto sta roba che era vecchietta, gli ho detto: Manuela, mandagli un libro per ringraziamento. E dopodiché è cominciato un po' questo suo interessamento. Alla fine cosa è che abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che questo personaggio è un personaggio che è andato a Roma a denunciare i testimoni di Geova. Ora, perché ha denunciato i testimoni di Geova? Ha denunciato i testimoni di Geova perché i testimoni di Geova dicono alle persone: non andate a votare. Ora, sta organizzazione qua dell'Aris l'hanno già presa in culo un paio di volte. Molto probabilmente l'intera organizzazione, non solo il Faraon, serviva per truffare le persone. E qua è un appunto da fare la magistratura. Perché la magistratura non ha indagato sull'intera organizzazione? Domanda. Questo è un discorso comunque a parte che faremo in un'altra sede. E questo vale anche per il CRIS. Il secondo, anche se il CRIS è sotto la protezione di qualcun altro. Il secondo discorso l'ho preso in culo un'altra volta quando sono stati denunciati dai testimoni di Geova perché avevano offeso i testimoni di Geova. Siccome loro si ritengono di immagine e somiglianza del Dio padrone, si ritengono in diritto di offendere chiunque, questa volta questi hanno tenuto duro e hanno avuto una condanna. Faraon e Gomiero. E allora, siccome queste qua ce l'hanno a sangue, perché i testimoni di Geova non è che a me piace o non mi piace, non è importante se quello che dico io, è importante il vivere civile. E il vivere civile dice questo: ognuno ha il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di farne propaganda. Ognuno ha il diritto di questo. Ora, i cattolici costruiscono delle persone psicolabili. Proprio è il loro sistema di educazione a costruire le persone psicolabili. Alcune persone psicolabili, anziché andare dal prete cattolico, vanno alla concorrenza. Andando alla concorrenza, sottraggono denaro alla Chiesa cattolica e questi verbi, siccome c'hanno sangue, anziché andare dai parroci a dirgli: voi non dovete stuprare i bambini, non dovete costruire persone psicolabili. Abbiamo letto, no? Tipo la Mariella e sua figlia Arianna. Quando Maria dice: ma questa non è religione, come se la sua, il suo cattolicesimo fosse la religione, che porcheria infame, pensateci un po', non esiste vivere civile, è esattamente la stessa tensione che portava a costruire i roghi. E allora, visto che non possono costruire i roghi, hanno pensato di trovare dei trucchi per denunciare le persone. E sono andati appunto a Roma, sto Antonello, a denunciare i testimoni di Geova perché non danno a votare. È un po' sfigato perché l'uomo però, perché il governo sta stilando un'intesa proprio con i testimoni di Geova che i buddisti. Cioè sta stilando un'intesa alla pari dei cattolici proprio con i testimoni di Geova. Per cui la denuncia che lui ha fatto chiaramente non solo salta perché non ha senso, ma non aveva neanche senso andare a fare la denuncia se non a livello di pura e semplice provocazione. Naturalmente cosa succede? Succede che quella denuncia finirà in qualsiasi cassetto, perché chiaramente è una grandissima cazzata. Però come la usa l'Aris, come la usano gli altri? Qualcuno ha denunciato i testimoni di Geova, li hanno denunciati perché dicono alla gente di non andare a votare. Pensate, qualcuno li ha denunciati. Ma la denuncia è una cazzata, cioè io posso denunciare qualcuno perché mi ha offeso, cioè è una denuncia per offese. Ma se io mi invento qualcosa o do valore enorme a qualcosa che non ha assolutamente valore, quella cosa ha valore soltanto per puro e semplice sputtanamento. Questo è l'Aris, è un'organizzazione di vigliacchi, di topi di fogna, di vermi che devono aiutare Wojtyla a stuprare i bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. E per far questo devono disarticolare tutta la concorrenza, sfruttando qualche poliziotto complice, qualche magistrato che forse gli va bene o no, oppure sfruttando anche pezzi di merda come sto Basmaggi, no? Perché pezzi di merda? Perché io considero pezzi di merda tutti quelli che mettono in ginocchio bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. E non me ne frega niente chiunque sia, siano musulmani, siano cattolici, siano ebrei, sia Vasmagi, sia Geova, sia, non me ne frega assolutamente niente. Però quello che a me mi interessa è che con la scusa di attaccare questi personaggi ci sono gente stronzi come Maurizio Antonello, come la Mariella, come Faraon, come i stronzi del Gris, che stanno facendo terrorismo sociale, stanno facendo in modo che gli altri non possono sviluppare il loro pensiero, non possono fare conferenze, non possono dire quello che loro pensano. Questo mi sta sui coglioni, questo è inaccettabile, è inaccettabile l'attività mafiosa dell'Aris, questo è inaccettabile, questo si chiama mafia. Perché quando una sala di conferenze viene negata per intervento degli assassini, dei terroristi del CRIS, responsabili di genocidio nei confronti dell'umanità, questo è inaccettabile. La libertà religiosa è importante, perché la libertà religiosa deve essere per tutti. Non può esserci la libertà religiosa per qualcuno e la non libertà religiosa per l'altro. Psicologo denuncia minacciato dai seguaci. Oltretutto ricordiamoci che questo Maurizio Antonello è uno che racconta delle storie a qualcuno e delle altre storie a un altro. Cioè qualcuno racconta di essere sposato, a qualcun altro racconta di non essere sposato. Offre la collezione di farfalle alle ragazzine. Ora, sia chiara una cosa. Io come pagano, se gli offro la collezione di farfalle a mia figlia, che è maggiorenne, sono affari suoi. Nel senso che non mi preoccupo, molti gli offriranno la collezione di farfalle e giustamente di molte collezioni ne approfitterà, come è il piacere della vita. Il problema è un altro, il problema è quando questo tipo di operazioni viene fatto, viene sviluppato e viene espresso da delle persone che accusano gli altri di fare questo o di perversione e usano giornalisti compiacenti, dico giornalisti compiacenti, per scrivere puttanate, robe senza senso, tipo ritrovati covo di satanisti a Villa Tivan. Sì, quel covo l'ha fatto il prete per lanciare la conferenza del Beppe Bisetto di Treviso. Cioè, è chiaro questo? Cioè, il gioco l'abbiamo visto come è stato fatto. Oppure c'è da lanciare un libro e allora si fa trovare alla polizia un telo nero da qualche parte con due scritte sul muro e subito il giornale del Gazzettino ti fa il grande titolo, con su scritto trovato covo satanista. Dopodiché sul Resto del Carlino Cronaca di Ferrara il 18 gennaio del 2000 leggiamo: prete condannato per violenza sui bambini. Un anno e 9 mesi al sacerdote accusato di abusi sessuali su due piccoli chierichetti. Ci è voluto poco perché i genitori scioccati si rivolgessero alla procura. Così sono partite le delicate indagini della polizia giudiziaria. Così si è arrivati al processo dopo aver vagliato attentamente l'attendibilità dei bimbi, i quali sono stati ascoltati più volte dal giudice con l'assistenza del psicologo, come prevedono le norme in materia di abusi sessuali sui minori. È stato un travaglio non indifferente, senza contare che uno dei due ragazzini all'epoca dei fatti era stato appena affidato a una nuova famiglia, vittima di violenze sessuali insieme con la sorellina da parte della madre, sempre nel ferrarese. Ma questa è un'altra brutta storia. Quelli dell'Aris, l'unica cosa che gli interessa è proteggere i preti che fanno i porci dentro le parrocchie, giocando ad accusare gli altri. Questo sono quelli dell'Ares, una banda di porci. È chiaro questo? Perché non esiste un modo diverso per definire la loro azione. Perché quando la loro azione diventa destabilizzazione delle istituzioni, quando con la loro azione qualcuno non può esprimere il proprio pensiero, allora questi sono solo dei porci. Dopodiché, che le loro porcherie siano abbastanza piccole da non conferire reato, da non essere importanti come reato, sono sufficientemente enormi da essere considerati degli atti assolutamente amorali, delle porcate vere e proprie. Dopodiché che intervengono, intervenga la magistratura, a me non me ne frega niente più di tanto. Tanto so che la vita è un combattimento e tutto sommato combattere questo combattimento si può farlo con meno dolore dei ferri roventi che infilavano a Giordano Bruno e alle migliaia di altre persone. Però quello che stanno facendo questi personaggi è portato, è il frutto della stessa e identica mentalità: costringere i bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. E questo dà veramente il voltastomaco, perché questo è la distruzione del sistema sociale, il tentativo di sottomettere la morale sociale alla morale degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, è il tentativo di distruggere un sistema sociale, è il tentativo di costruire quelli che compreranno l'eroina. È chiaro, questo alla fin fine è il tutto, e queste persone si stanno dedicando a questo. Dopodiché nel libro di Elisa Darré c'è anche la legittimazione del sequestro di persona, ma questo è un altro discorso ancora, eh? Questo è un altro discorso. Tutti i discorsi che io faccio li faccio dal punto di vista della morale del paganesimo politeista e della stregoneria, e tutti i discorsi che io faccio sono legati al concetto morale della nostra Costituzione. Perché fin tanto che verranno costretti in ginocchio i bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, fin tanto che ci saranno tutte delle azioni attraverso le quali proteggere questa attività, il nostro sistema sociale avrà sempre il drogato che borseggia la vecchietta, avrà sempre la delinquenza minorile, avrà sempre la distruzione di quello che è il suo futuro. Ed è infame vedere come queste persone si rapportano con gli altri. Torno a ripetere ancora: noi come pagani non ce ne frega niente delle persone che vengono e come vengono. Se le persone vengono in maniera per conoscere, vengono per conoscere. Se persone vengono per spiare, vengono per spiare, e sarà una loro perdita di tempo. Se delle persone vengono per sapere, possono tranquillamente sapere. Se persone vengono per denigrare, possono tranquillamente venire anche per denigrare. Questo non significa però che rimaniamo indignati davanti a comportamenti come quello di Maurizio Antonelli, come quello del Faraon, come articoli della Marilena, quello che è, e l'Arianna dell'Aris, che è veramente una vergogna. Questo pseudo psicologo, questo Maurizio Antonello, psicologo, insomma quello che è, non è importantissimo, sarebbe un perito di parte civile, consulente dell'Aris, perito di parte civile in un procedimento penale a carico della stessa setta. Allora, praticamente lui è, cos'è un perito di parte civile? Qualcuno che si costituisce parte civile in un procedimento penale indica l'analisi, la perizia da parte di uno che secondo lui è competente. In questo caso non è semplicemente uno che è competente, ma è uno che si presta a fare le porcherie. Perché se questo Maurizio Antonello fa il psicologo, ma se questo Maurizio Antonello si presta per andare a Roma a denunciare i testimoni di Geova, la sua parte civile è merda. Cioè, è chiaramente che lui è di parte, per cui la sua perizia non ha nessunissimo valore. Per cui anche se per caso all'interno del processo contro Vasmaggi avesse avuto un senso o abbia un senso costituirsi parte civile per delle porcherie che delle persone hanno subito da sto basmagi, il fatto stesso che si usi un lazzarone come questo come periodo di parte civile squalifica la parte civile. È chiaro questo? Questo deve essere chiaro. Cioè, se io voglio una perizia che sia a mio favore, non vado a chiamare Francesco che mi faccia la perizia, perché Francesco è chiaramente mio amico, ma vado a chiamare un professionista che faccia una perizia di sopra delle parti. Se io voglio una perizia a mio favore, lo chiamo Francesco, e dico: Francesco, fammi la perizia da me. Sto qua dell'Ares che si presta da Roma a denunciare i testimoni di Geova solo per il gusto di sfregiarli, perché questo è l'unico gusto che ha, va a fare da parte civile di un processo che potrebbe anche aver ragione. Cioè, io non discuto la qualità dell'intervento in danno del processo, discuto la qualità della persona che va a fare questo, questa parte civile. Cioè, un personaggio che non ha nessuna struttura morale, non ha nessuna struttura morale, uno che va a offrire la collezione di farfalle alle ragazzine, va a fare la perizia civile a questo. Signori miei, è ridicolo, ma purtroppo non è solo ridicolo, a volte è anche micidiale, è anche micidiale avere a che fare con delle persone che si divertono ad accendere roghi e a stuprare chi non si può difendere, perché alla fin fine cosa fanno? Non fanno altro che aiutare quel prete a fare le sue porcherie. Nello stesso articolo cosa leggiamo? Gli hanno dato 1 anno e 9 mesi il tribunale, presidente Piera Tassoni, al termine del processo a porte chiuse, anche se il pubblico ministero Maria Emanuela Guerra aveva proposto una pena ben più esemplare, 5 anni, perché le vittime sono 2 minorenni, perché si tratta di abusi sessuali, perché il sacerdote per i suoi toccamenti, li chiamo così, avrebbe approfittato della fiducia con cui i genitori affidavano abitualmente i figli ai parroci. Chiaro questo? Questo motivo aveva chiesto 5 anni, ma i giudici non hanno voluto infierire. Volete scommettere che se fosse stato un rumeno barbone senza lavoro a fare le stesse identiche cose, i giudici avrebbero infierito? Certo, non è da parte mia mettere in discussione alcuni giudici, ma tanti altri sì. Tanti altri sì. Io vorrei sapere se a posto di questo prete cattolico ci fosse stato un rumeno senza lavoro. Provate un po' a vedere. Però i ragazzini non è che hanno avuto minor danno, non è che abbiano avuto minor offesa, anzi, un rumeno senza lavoro, un barbone senza lavoro, magari sarebbe stato il diverso, il fuori. Questo ce le mandavano i genitori da questo. Chiaro questo? Vabbè, questo è il cattolicesimo purtroppo. Purtroppo il cattolicesimo è attività di possesso degli individui. A proposito di attività di possesso, ho altri articoli, ma vi risparmio un attimino. Sto lavorando a un altro pezzo ancora. Sto lavorando Gesù di Nazareth, il picchiatore di chi non si può difendere. Tenersi pronti per il ritorno del padrone, in Luca. Gesù causa del dissenso. I titoli sono degli scout, per cui l'amministratore fedele, servire con umiltà, la parabola delle mine, la parabola di vignaioli omicidi, oppure il servitore spietato in Matteo. Questi titoli prendeteli per come sono fatti dagli scout, per cui hanno il valore che hanno. Parabola degli operai mandati nella vigna. Poi cosa abbiamo ancora? Parabola del maggiordomo. Quando il pazzo di Nazareth bastona chi non si può difendere. E dopo diciamo che non è dottrinale, è dottrinale. Cioè è imperativo del Dio bastonare lo schiavo, bastonare il servo. È imperativo di quel Dio fatto uomo che è venuto a redimere l'umanità affinché bastonasse chi non si può difendere, mettesse in ginocchio chi non si può difendere. Questa, signori, si chiama magia nera, l'arte della sottomissione. l'arte del costringere un individuo entro spazi stretti, l'arte del costringere un individuo a seguire questa e solo questa dottrina, l'arte per la quale, per esempio, vediamo un attimino se trovo anche l'altro articolo, cioè qui ho tutta la serie, ma è un altro che mi interessava in particolare, è un discorso che sta avvenendo in Inghilterra di cui abbiamo già parlato, no? Sarà un pochetto difficile da trovare perché dovrei farli in serie, ed è il discorso di Blair, il discorso di Blair che a proposito i gesuiti chiedono scusa per perdono per Giordano Bruno, però i danni non li hanno ancora pagati, comunque noi avremo memoria per richiedere i danni, tanto per essere chiaro. Vediamo un attimino che non riesco a trovare Blair. Ah, eccolo qua, guarda. Come picchiare i vostri figli? Blair detta le regole agli inglesi. Documento del governo di Londra fissa le regole sulle pene corporali da infliggere alla propria prole. Fatelo a mani nude, solo se necessario e soprattutto con amore. Allora, chiamo una cosa. Picchiare i figli, come elemento dottrinale, viene fuori soltanto dalla tradizione cristiana. È solo esclusivamente cristiano. Sì, c'era anche in altre situazioni, indubbiamente, c'era anche prima, c'era anche in tantissime altre situazioni, però diventa imperativo dottrinale quando le persone devono essere addestrate a servire il padre, devono onorare il padre e la madre. Quando un genitore alza le mani sul figlio è sconfitto, cioè non fa altro che segnare la propria sconfitta. Perché quando lui ritiene necessario di dover alzare le mani sopra il figlio, per qualsiasi motivo, non è importante il motivo, significa che ha già fallito prima. Significa che la sua strategia di vita, sua personale, la sua strategia personale, in relazione al figlio, in relazione alla famiglia, in relazione al mondo in cui vive, è un fallimento. Perché se effettivamente lui avesse avuto... il figlio fosse stato importante per lui, cioè quel figlio fosse importante, avrebbe agito prima di usare le mani, avrebbe agito ben prima, ma non agito per costringerlo, ma agito per allargare la consapevolezza e la comprensione delle cose e l'utilità dell'agire in maniera diversa. Cioè, quando il genitore picchia il figlio è perché i bisogni del figlio, le necessità del figlio sono in contrasto con le necessità e gli orientamenti del genitore. Quando il figlio ha dei bisogni che sono diversi dagli orientamenti del genitore, significa che o il genitore i suoi orientamenti sono sballati, sono da fuori di testa, oppure il figlio non riesce a comprendere la validità e l'opportunità di quei comportamenti. Da qui la necessità della repressione. La necessità della repressione segna la sconfitta del genitore. Per cui solo alzare una mano su un figlio è la sconfitta. Naturalmente, per non essere nelle condizioni di alzare la mano occorre iniziare prima, cioè occorre avere una strategia di vita. Ma per avere una strategia di vita è necessario non mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo è il nocciolo della questione. Se ci si mette in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, ci si priva della capacità di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della nostra vita. Se noi non siamo stati in grado di prendersi in mano la responsabilità della nostra vita, necessariamente dobbiamo costringere il nostro figlio a seguire le orme, a mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e avere quei comportamenti conseguenziali, cioè onorare il padre e la madre, rispettare questo, rispettare quest'altro, che in realtà vuol dire sottomettersi a questo, sottomettersi a quest'altro. Nelle espressioni estreme, questo modo di essere, questo modo di rappresentarsi, specialmente per quei figli che non sono in grado di vedere la relatività del gesto, ma che ritengono il gesto come elemento assoluto del modo di essere, porta alla distruzione emozionale dell'individuo e dopo è preda di qualunque altra persona se lo prende in mano. È preda della setta, è preda dei cattolici, è preda del parroco, è preda di chiunque. Cioè è preda di tutti quelli che sono furbi, che sanno agire nei suoi confronti e dell'inganno che lui ha ricevuto dai propri genitori. Per cui quando il genitore alza la mano su un figlio, ha segnato la sua sconfitta. E questo è un effetto del cattolicesimo. Che poi adesso in Inghilterra si comincia a mettere fuori legge, il bastonata, eccetera. Ci vorrà un sacco di tempo prima che questo entri a norma, prima che questo venga, diventi parte del sistema sociale. Perché come fa a diventare parte del sistema sociale? Si impedisce ai genitori di picchiare i figli, ma intanto quei genitori invecchiano, quella legge non verrà proprio rispettata al 100%, quei genitori invecchieranno, intanto quei figli cresceranno con l'idea che non possono pestare i loro figli, ci saranno una serie di contraddizioni, una serie di casini. Se la norma, se la regola verrà mantenuta all'interno del contesto sociale, verrà mantenuta all'interno delle regole con cui le persone costruiscono loro stesse, allora si cominceranno a costruire delle diverse strategie sociali attraverso i quali costruire l'educazione, attraverso i quali costruire condizioni diverse dei figli. Per cui è necessario, perché questa legge diventi importante, perché questo modo di essere arrivi ad essere incisivo all'interno del sistema sociale, dovranno passare delle generazioni e dovranno crearsi parecchi casini. È come il discorso che sto facendo per i missionari. Finché i missionari vanno in Africa a distruggere e ad alimentare la miseria di popoli africani, questi non usciranno mai dalla miseria. Soltanto se si impedirà ai missionari di andare a rompergli le palle in Africa e ad alimentare la miseria, se si cesserà di dare i soldi ai missionari perché alimentino la miseria, allora da qua a 150 anni si creeranno gli adattamenti all'interno dei vari sistemi sociali e si creerà un nuovo cammino, non sappiamo quale, però ci vogliono 150 anni di casino. Se qualcuno continuerà a dar soldi ai missionari, perché i missionari continueranno a coltivare la miseria in Africa, America Latina, in Asia, non bastano più 150 anni, ma ce ne vorranno 300, con tutti i casini che ci comporterà. E soltanto fra 300 anni, se verranno cessati i finanziamenti ai missionari. Cioè, i missionari sono i costruttori e gli alimentatori della miseria. È chiaro questo? Sono i missionari che hanno instillato l'uomo Dio, l'uomo padrone, il padrone dei padroni, che si prende i padroni, che può ammazzare tutti. Sono i missionari che hanno massacrato milioni e milioni di persone, hanno distrutto la vita, hanno distrutto le relazioni della vita col mondo circostante. E hanno alimentato la miseria affinché la miseria riproducesse se stessa, e hanno impedito alla miseria di usare i preservativi, e hanno permesso che si diffondesse l'AIDS. È sempre esattamente la stessa miseria etica e morale. Io sono arrivato fin qui oggi e continuerò ancora e ancora e ancora. Vi ricordo che alle ore 19 continuerò la lettura di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Andrò avanti con la lettura e adesso riaccendo i telefoni. Vi ricordo che è 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Sì?
Ciao Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Tu pensa che quello che stavi dicendo prima a proposito dell'educazione dei figli?
Sì?
Io l'ho capita molto tardi, molto molto tardi, ho 60 anni, e l'ho capita forse 15 anni fa, 20 anni fa al massimo. Ora però mi sono accorto di una cosa, e dopo a un certo punto, quando io i figli li ho accettati veramente che se auto educhino, veramente l'autoeducazione, non la mia imposta. Poi frutti adesso posso dirti che se ho un abbraccio veramente l'ho dai figli che hanno uno 26 anni quasi e un altro 23 e mezzo. Ho un affetto particolarissimo proprio perché ho lasciato veramente la massima libertà, e questo te lo posso dire. Ho arrischiato, va bene, ma ho arrischiato relativamente, però mi rammarico di averlo capito molto tardi.
Meglio tardi che mai, eh.
Comunque guarda Claudio, quello veramente che hai detto è qualcosa di sublime, nel senso che dare la libertà, la fiducia al figlio, pur arrischiando, fra parentesi, nel nostro condizionamento educazionale sappiamo che arrischiare non è arrischiare, è veramente lasciar vivere, lasciare espandere il proprio sentire, lasciar crescere dentro quello che è la montagna che è dentro di noi altri. Mm. Veramente, Claudio, guarda, ti dico, ho una soddisfazione enorme nel sentire l'affetto che il maggiore e anche l'altro hanno nei miei confronti. Non possiamo lasciarci lontani neanche un'ora per dire, perché ci abbracciamo ogni volta che ci vediamo, non ti dico quasi, ma proprio veramente ci abbracciamo espressamente. E questo per me è una soddisfazione enorme, perché mi ringraziano della libertà che ho dato loro, sia pur fra parentesi secondo la nostra tradizione, arrischiando.
Ciao.
Grazie Claudio. Ti
ciao, saluto. Grazie a te.
Il punto è su questo, è che non è che il padre non deve essere presente o la madre non devono essere presenti, cioè bisogna essere presenti. Pronto?
Ciao, sono io.
Ciao.
Come va?
Bene.
Ah, bene. Vi ascolto sempre, è molto interessante anche la trasmissione di oggi. Solo che io volevo un momento farti una domanda che magari esula dall'argomento di oggi.
Dimmi.
E allora, io ultimamente faccio molti sogni.
Ahia, che bello!
Sì, quasi tutti i giorni, prima non era non così spesso, adesso ne faccio molti.
Le mani le hai trovate?
No, no, adesso è questo il problema.
Impegnati.
Ecco. Sì, ecco. No, perché non è che faccia abbia delle strategie o delle tattiche, sogno così, insomma.
Certo.
Solo che il problema è questo, allora, il tipo di sogni miei, cioè sono ancora a un livello, diciamo, abbastanza infantili o anche, diciamo, elementari, no? Sì, non, cioè,
non lo so. Cioè...
No, volevo dire, non sogno certamente l'uovo messo incinto da Eros o cose simili, ecco. Volevo comunque chiederti una informazione.
Sì.
Se ha un significato particolare sognare carne.
No, vai fuori dal mio campo, sai.
Ah, sì.
Allora, ti dico per radio,
sì, va
un
bene.
Attimo, ok?
Sì, grazie. Ciao.
Grazie a te, ciao.
Ciao, ciao.
Scusate un attimo, riprendo le telefonate fra due secondi. Il problema non è quello che noi sogniamo, cioè non è la descrizione del sogno, ma è la quantità del nostro sentire, del nostro essere coinvolti all'interno del sogno che è importante. Cioè il fatto di sentirlo, gli odori, il tatto, il fatto di essere... coinvolto al punto tale da sentirlo nel cuore e nello stomaco. Questo è importante del sogno, cioè, non so se riesco a farmi capire. Non è importante le immagini sono la descrizione che dà la nostra ragione di quello che stiamo vivendo, per cui le immagini sono abbastanza irrilevanti. Anche le facce che sognate, è abbastanza irrilevante sognare questa faccia o l'altra faccia. È importante il coinvolgimento soggettivo, cioè i sensi, il tatto, la vista, l'udito e anche le sensazioni fisiologiche che si hanno quando ci si sveglia o all'interno del sogno. Queste sono importanti, perché questa è la strutturazione del nostro corpo di energia. Cioè, questa è l'unica cosa importante. Dopodiché, prima di andare a dormire, dite: io voglio sapere che sto sognando, e per dire a me stesso che sto sognando voglio guardarmi le mani. In quel momento che voi riuscite a vedervi le mani, sapete che state sognando, e allora vi conviene fare una cosa, spiccare il volo. Cioè, l'unica cosa che è importante per un sognatore è fissare il fatto di vedersi le mani e spiccare il volo. Quando un sognatore comincia a trovarsi le mani, dopo passano mesi e mesi prima di ritrovarle un'altra volta, però in quel momento, come trova le mani, è un atto di volo. È come la falce di Gaia che viene data a Crono. Ecco, in quel momento c'è il passaggio e l'uso del sognare per affrontare anche la vita. Dopodiché, il sogno non è solo questo, cioè il sogno è un modo per scaricare le tensioni quotidiane, è un modo per vivere, è un modo anche per rilassare quello che è la psiche umana. Però è importante che ci sia impegno su questo. Pronto? Sì.
È importantissimo che ci sia l'impegno su questo. Questa è l'unica cosa che... Pronto?
Dimostrare...
Mamma mia, ancora qua. Allora... Ricordiamoci questo qua, e
tutto questo, tutto quello che voi andate a affrontare nel sogno appartiene a voi e solo ed esclusivamente a voi. Pronto? Ancora? Appartiene a voi e solo... Pronto?
Sì, le mani, vederle oppure sentirle?
No, no, vederle, tipo vista.
Sì, grazie. Dopo, sento, volevo dire che sul verbo rompe le membra, non so esatto, se l'isomeles, che significheria sciogliere le membra.
Sciogliere le membra.
Insieme, appunto, ma comunque la sostanza resta sempre la stessa. Grazie comunque.
Grazie a te, ciao. Grazie tanto per la telefonata. In effetti, probabilmente hai ragione tu, perché io qua ho una traduzione della teogonia. È chiaro che non è che pretendo che tutte le traduzioni siano fatte ad hoc. Comunque, pronto? Ancora. Comunque, effettivamente, sciogliere le membra probabilmente è la traduzione giusta. Comunque non è importante. L'importante è spezzare quello che è la forma. Questo è importantissimo. Pronto? Ancora. È importante spezzare quello che è la forma. Questo è il messaggio. Comunque, grazie per la telefonata e grazie soprattutto per l'attenzione che hai messo nelle cose. Io chiudo qui la trasmissione di Magia Stragonaria e Paganesimo. Pronto? Sì?
Volevo, sono Mario da Treviso.
No, Mario non c'è.
No, sono io.
Ah,
sono Mario.
Dimmi. Scusami, no, perché è Mario dopo di me, ho sbagliato.
Volevo, vabbè, ormai è chiuso.
No, dimmi, dai.
Sapere come esercitarsi a sognare.
Beh,
come ci si può esercitare a sognare, come si può arrivare.
Io ho fatto delle trasmissioni sulla pratica del sognare, comunque te lo posso dire. Tu prima di andare a letto, semplicemente dici, quando devi dormire, non quando devi fare altre cose, dici voglio dormire e voglio trovarmi le mani, voglio guardarmi le mani. Nel fare questa riflessione, subito dopo chiudi il pensiero, no? Cioè cerchi di bloccare il flusso di pensiero e concentri la tua attenzione sul flusso del corrente, cioè sulle vibrazioni interne che hai sul corpo, cioè porti attenzione dentro di te in pratica. Questa è la tecnica che viene usata, dopodiché ci vogliono mesi.
Esercitarsi.
Sì, ma più che altro è la vita quotidiana che dà la misura, cioè se tu affronti la vita con impegno, la quotidianità con impegno e con volontà, è più facile che non se, non so, vivi più leggermente, ecco. Cioè, per uno che pratica sesso in maniera regolare è più facile che uno che non lo pratica. Se uno ha delle fobie, gli vengono fuori le fobie prima, cioè nei sogni vengono fuori tutte le fobie, deve affrontare tutte le sue paure.
Ho capito. Va bene, grazie.
A te.
Salve.
Ciao. Ciao. Bene, pronto?
Ti suoni?
Ancora. Bon, chiudo qui la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Vi leggerò Tommaso Didimo, L'ultimo stragone pagano. Continueremo la lettura. Non posso più prendere telefonate, scusate, ma la mia trasmissione è finita in questo momento. Grazie per avermi ascoltato e arrivederci questa sera alle ore 19 con la seconda parte di Magia, Stragoneria e Paganesimo. Grazie per l'ascolto.